Buongiorno, sono le 23 in punto, Radio Onda Rossa 87.9, questa è Tabula Rasa. Spazio di Radio Onda Rossa dedicato ai libri, ci diletteremo in recensioni, interviste, in anche approfondimenti, racconti su quelli che sono spesso e volentieri i meccanismi dell'editoria. Lo faremo attraverso alcuni ospiti qui in studio e qui al microfono, una trasmissione che si alternerà come conduzione e come voci, visto che la settimana prossima avrete una redattrice, un redattore di questa radio proprio qui alle ore 23 in punto. Io invece oggi non sono solo, perché in questo spazio lo condivido con Francesco, a cui do la buonasera o la buonanotte, visto l'orario. E come al solito ho sbagliato, perché non avevo acceso il tuo microfono, dunque ricomincia. Ci stavo subito a cominciare a pensare a chissà quale cosa. L'esordio è, come al solito, come potete ben vedere, anche molto spartano. Perché
la prima volta.
Dunque pare che bisogna spiegare che i microfoni vanno accesi, che era stato comunque provato da me stesso, anzi da me medesimo. Buonasera,
ciao. Questa sera iniziamo questa trasmissione per lettori. In realtà abbiamo deciso di partire sempre da ciò che si è, come dice Calvino. Noi siamo lettori, pensiamo di poter parlare di libri con degli ospiti, e in fondo la lettura è un percorso molto solitario. Parlare però di libri e parlarne insieme diventa un percorso collettivo, anche un modo di esorcizzare la solitudine. Quindi stasera parleremo di questo.
E poi aggiungiamo pure che non siamo dei letterati, di conseguenza non abbiamo nessuna velleità. Abbiamo in studio Flavio Soria, che andremo a salutare tra qualche istante. Riprendiamo fiato, perché appunto ci sta pur sempre così il debutto per qualcuno, e niente, prendiamo un altro po' di fiato e poi andiamo a cominciare presentando un po' quella che è la scaletta di questa sera, che sarà questa intervista a Flavio Soria, autore italiano, tra l'altro appena uscito in libreria con Il cuore dei giganti, poi dei briganti, non so perché associo sempre la Sardegna ai giganti, e c'è anche nella storia di quella terra. E poi andremo così a raccontare un po' come è andato il Salone del Libro di Torino attraverso un nostro redattore, che poi andremo a parlare di un altro libro che è stato da poco rimesso in vendita, un libro di più di 30 anni fa, di Giulio Salierno, che è autobiografia di un picchiatore fascista. Andremo così a raccontare come un libro appunto di 30 anni fa, che ha avuto anche un discreto successo all'epoca, possa essere nuovamente in edicola.
Thank you.
23.05, tabula rasa. Allora, innanzitutto anche il buonasera o il buonanotte, perché poi non so in questi casi a quest'ora cosa si dice, a Flavio Soriga, nostro primo ospite.
Salve, grazie dell'invito.
Vabbè, era un po' così, anche un dovere, visto che la frequentazione non ci siamo mai conosciuti, non ci conosciamo questa sera, però sei uno di quegli autori giovani che si porterà presso questa etichetta del giovane autore per altri 15 anni, perché hai 35 anni, fino a 50 anni in Italia, comunque sei tendenzialmente giovane. Da poco in edicola, appunto, con questo Cuore dei Briganti, edizione Bompiani, un secondo libro che arriva, se non sbaglio.
In realtà ho scritto 5 libri, però, come dire, è naturale che tu dica il secondo, perché uno solo ha avuto un po' di visibilità mediatica mainstream, ed è Sardinia Blues, perché sono nato ospite a Bignardi e, come sai, la società contemporanea è forgiata sulla televisione, per cui esisti se passi 5 minuti ospite della Bignardi. Io c'ero stato ospite con Max Pezzali, per cui sono stati 5 minuti pesantissimi, molto pienamente mainstream, diciamo, un pubblico totalmente diverso dal mio, per cui sono riuscito a parlare alle sedicenne di Voghera, ecco, in quei 5 minuti.
Io, guarda, con me sfondi una porta aperta, perché non ho mai assolutamente visto la trasmissione della Bignardi.
Era una porta chiusa, a doppia mandata.
No, nel senso che dunque potevi stare chissà in quale altro spazio televisivo. Non guardo TV, tranne lo sport, la quale guardo tantissima, perché passo parecchio sport e TV, guardo soltanto quello, prevalentemente appunto il calcio. Il resto ho veramente difficoltà a seguirlo, tra una questione di velocità e di linguaggi e tutto.
Allora, Flavio,
Francesco, ciao. Veramente emozionato oggi, questo esordio sì. Emozionante.
Allora, dal Cuore dei Briganti, devo dire, io ho trovato una crescita veramente enorme tra Sardinia Blues e questo romanzo. Innanzitutto, vabbè, l'ambientazione post-rivoluzione francese, un momento di grandi idee, grandi ideali, di riscatto, di libertà. E il protagonista è questo Aurelio Cabré, si fa chiamare Spartaco, e la prima domanda, visto che così un modo per parlarne insieme, questo protagonista a un certo punto dice: io non invidio i potenti.
Sì.
E io ho trovato che condivide con un personaggio, diciamo, letterario, che è Don Chisciotte, la capacità di vedere nello stesso momento sogni, ideali e realtà che lo circonda.
Beh, Don Chisciotte però era un po' sballato, diciamo, era un personaggio anche, come io lo amo molto Don Chisciotte, perché è capace di vedere anche quello che non c'è. Questo in tutte le epoche storie è necessario che ci siano, di solito sono gli scrittori questi che poi infatti con la realtà fanno casini, non sono capaci di distinguere il vero dal falso, però anche gli eroi spesso sono così, quindi magari perdono le rivoluzioni, ma riescono a dare al popolo anche delle immagini, delle visioni che altrimenti il popolo non avrebbe avuto e che prima o poi frutteranno qualcosa. Il mio Aurelio di Rosa Croce è però un rivoluzionario, uno che sogna libertà, uguaglianza, fraternità, come in quegli anni, alla fine del Settecento, incredibilmente si diffusero queste parole come dei virus in giro per il mondo, e lui è inebriato da questi concetti nuovi, da questa voglia di un mondo diverso in cui la gente possa crearsi un proprio destino, possa andare contro anche le donne. La protagonista forse del libro è Anna Sofia, che è una sorta di escort di fine Settecento, però è una donna anche che ha in mano il suo destino, che fa pagare le arroganze che deve subire, che mette sotto scacco gli uomini che ha intorno con la sua bellezza, con la sua intelligenza, ma non solo con il suo corpo, come sembra incredibile, ma oggi a noi contemporanei sembra incredibile, ma nel passato le donne venivano valutate soprattutto per la bellezza del proprio corpo. Noi oggi questo facciamo fatica a credere, perché invece la nostra società premia solo l'intelligenza e diciamo la forza, la cultura. Però sì, nel passato era così. E diciamo che Aurelio è uno che vuole in qualche modo dare una scossa alla vita e quindi al mondo che è intorno, però è anche uno che vuole costruire un suo destino, è anche un cinico, è anche uno che non crede granché nella rivoluzione, a un certo punto lo dice anche. Non invidia i potenti, questo sì, a volte mi dicono, io questo è il quinto libro che pubblico, e capita, soprattutto per Sardinia Blues, mi chiedevano quanto c'è di autobiografico, perché il protagonista era talassemico, io sono talassemico, era sardo, io sono sardo, quindi 2 più 2 fa 4, doveva essere autobiografico, persino i miei genitori a un certo punto l'hanno creduto, nonostante i personaggi del libro fossero totalmente diversi da le persone che mi stanno intorno. Però insomma, qua per Aurelio di Rosa Croce è facile. Io non sono il figlio di un marchese, non vivo alla fine del Settecento, non sono scappato da un castello e quindi non sono io. Però se c'è una cosa che devo dire, ho in comune con Aurelio, è il fatto di non invidiare i potenti. Anzi, questa mi sembra una, come dire, delle più grandi assurdità e mistificazioni di questi giorni che stiamo vivendo. L'ho scritto un giorno anche su un articolo dell'Unità. Io vivo vicino a Termini e una mattina sono andato a piedi fino al Pigneto, c'era il mercatino lì nella strada principale, ho comprato le fragole, sono andato a cercare una bicicletta usata e sono tornato a piedi. Era una giornata di maggio, forse l'anno scorso, e non ho potuto che scrivere un articolo dicendo quanto è bella la mia vita di persona che vive di espedienti e di storie raccontate, e quanto veramente non invidio nessuno di quelli che stanno in Parlamento, al Consiglio regionale, che devono tenere le sorti di una comunità sulle loro spalle, che devono, soprattutto che non hanno una vita propria. Non c'è modo di invidiare i potenti, mi sembra una cosa così misera vivere, non misera nel senso di cattiva, anzi è importante e giusto che qualcuno abbia voglia anche di amministrare, qualcuno deve amministrare. Però mi sembra una vita molto, molto povera. Io quando vedo, essendo sardo, come Fabrizio sa, ne parlavamo prima, ogni tanto torno con l'aereo del venerdì sera da Roma a Cagliari, dove ci sono tutti i parlamentari, alcuni mi capita di conoscerli, insomma, mi sembrano tutti così tristi e stanchi, nonostante guadagnino un sacco di soldi, come sappiamo, e abbiano tutte le comodità, ma ugualmente mi sembra una vita così meno bella di quella di un regista, di uno speaker radiofonico che riesca a vivere di questo, ma forse anche di tanta gente normale che ha però una libertà nei suoi tempi, nelle sue frequentazioni, ecco.
Un romanzo storico non è una cosa completamente parecchio semplice, soprattutto in un mercato dell'editoria in cui se non fai noir tendenzialmente quasi non ti pubblicano, visto che ormai è la tendenza principale. Io poi mi ci cibo di noir, però appunto l'esperienza di un romanzo storico, poi in Italia quest'anno sono usciti alcuni romanzi storici, se vuoi anche importanti, perché Altai di Guoming lo è in qualche modo, ciò
che... Questo romanzo storico mio è veramente molto meno colto di Vuming.
No, ma a parte no, però ecco, è comunque una scelta,
sì,
anche l'ambientazione.
Certo, è una scelta, ed è una scelta strampalata, infatti tutti mi chiedono come ti è venuto in mente. Però, anche perché io non sono uno storico, non ho studiato granché, ho fatto scienze politiche, ma insomma... però, come dire, non credo neanche che l'editoria non... Tu puoi fare quello che vuoi, l'importante è che quello che scrivi poi sia funzioni, non dico che sia bello, perché sarebbe farmi un complimento, però funzioni per te, ti sia divertito a scriverlo e si noti questo, secondo me, nel leggerlo. E poi, come dire, lo sai che se scrivi dei noir seriali o degli gialli seriali venderai più facilmente, di più che se ogni volta cerchi di inventarti qualcosa. La stampa mi ha recensito, alla fine il recensore scriveva, la stampa di Torino, mi ricordo chi fosse, diceva questo: alla fine di questo libro ti viene da chiederti cosa vuole fare l'autore da grande, perché il quinto libro che scrive sono tutti libri diversi. Però a me piace così, a me va bene che la gente non sappia cosa voglio fare da grande, anche perché non so neanche io, magari faccio il pittore, insomma, ultimamente sto sperimentando e mi diverto molto, sono delle amiche che lavorano in gallerie d'arti, per cui chissà, prima o poi magari faccio quello.
Comunque a 35 anni non è che ragazzino, sempre questa
no,
cosa.
No, appunto, io vivo di espedienti, non sono sposato, non ho figli, mi basta poco. Allora, vado all'economica a cena, per cui spendo 8 euro di soldi.
La domanda è conseguenziale, cioè ci vivi con quello?
Sì, ci vivo. Io per fortuna vendo abbastanza da poter essere pubblicato, e anche poi ho avuto un'enorme svolta nella mia vita, una incredibile fortuna, cioè ho vinto una donazione di una fondazione americana, un signore che ha lasciato tutti i suoi averi, era ricchissimo, era ricco quanto un industriale italiano, però era anche un lettore forte e innamorato dell'arte di leggere e anche del mestiere di scrivere, quindi ha lasciato tutti i suoi averi perché ogni 4 anni l'Università di Vienna selezioni un giovane scrittore europeo per dargli una borsa di studio in dollari, che io non è neanche una borsa di studio, è proprio un regalo. Io per gli ultimi 4 anni ho vissuto di questo, mi hanno solo chiesto l'impegno morale a non fare un altro lavoro, io gli ho detto che non avevano di che preoccuparsi, perché non avrei certamente tradito la loro fiducia.
Comunque i soldi arrivano da fuori, non arrivano mai dall'Italia, questo anche sempre perché gli investimenti, i fondi, tutto ciò che riguarda la cultura sono sempre più poveri e più scarsi.
Flavio, ci avrei ancora due domande di cui sono curioso. In realtà la prima è quanto la storia del Cuore dei Briganti abbia comunque in controluce, come un teatro cinese, la storia di oggi. Ci sono, secondo me, dei chiari riferimenti a quello che può succedere in qualsiasi paese, in qualsiasi momento storico, cioè il legame tra potere, corruzione e anche invece voglia di riscatto, di...
Io direi di nuovo che è soprattutto un romanzo d'azione, però in questo essere un romanzo d'azione, cioè di avventura, in cui succedono continuamente dei colpi di scena, in cui ci sono torture, giudici corrotti, ministri inetti, re che vogliono cambiare la storia, condottieri che la cambiano realmente, in tutto questo ci sono battaglie, guerre, scontri, vendette, in tutto questo però è vero che i personaggi riflettono molto. Quando scrivi un romanzo storico, come dire, non si possono mandare sms, non si possono vedere in pizzeria, non possono andare a Londra con un low cost, per cui ti devi un po' concentrare sulle cose davvero importanti. Le cose davvero importanti di solito sono il rapporto padre-figlio, che credo che sia forse la cosa più importante per cui ho scritto questo libro, ma poi anche molto la società e come la società viene governata, come si può migliorare, se con una rivoluzione o con delle riforme, e in che modo si portano avanti queste riforme, se il popolo, anche il più povero e ignorante, ha diritto di sentirsi partecipe del destino della nazione. Per cui questi sono, come dire, temi enormi e eterni, ed è stato molto bello raccontarli. Poi, come dire, io non mi ero messo in mente di scrivere il mio contributo al dibattito politico contemporaneo e alla crisi della sinistra italiana, però a un certo punto mi sono trovato a scrivere, uno dei personaggi diceva: la rovina di una società comincia quando qualcuno, sia esso un potente, un governante o un re, crede di essere al di sopra delle leggi che governano la società stessa. Era il giorno uno dei giorni del Lodo Alfano, e io, scrivendolo, me ne sono stupito di quanto stessi scrivendo una cosa che parlava dell'oggi, però non volevo. Era il giudice portoghese, parlava dalla fine del Settecento in un'isola che non esiste, perché questo libro è ambientato a Hermosa, un'isola che non esiste. La seconda domanda è su un...
Senti, sul linguaggio. Lo trovo un linguaggio veloce che passa dal pensiero alla parola, però in realtà il protagonista questa catena la fa con pensiero, parola e azione. Pensi che ci sia un legame con
tra
pensiero, parola e azione, e l'elaborazione anche di...
Cioè, vuoi dirmi se penso mentre scrivo?
No, se il personaggio...
Faccio pesi mentre scrivo questo.
Anche.
No, non lo so, non so fare discorsi, lo dico veramente, non mi viene bene riflettere su quello che faccio, come lavoro di scrittore. Insomma, io sono veramente felice di scrivere, però mi viene proprio difficile anche le cene tra scrittori. Quando si comincia a parlare di come si scrive, di solito cerco un pretesto per andarmene, perché è una cosa difficile, e anche che non riesco mai ad arrivare a un punto. Di solito, infatti, per esempio, alle presentazioni mi piace leggere almeno, adesso io leggerei tre righe, che fa, per esempio, l'inizio del libro è così: mi chiamo Aurelio Maria Cabré di Rosa Croce, ho forti le braccia e le gambe e occhi e capelli nerissimi. Sono nato nobile e ora corro i boschi di Hermosa con quattro compari. Non ho mai violato una donna, né colpito qualcuno alle spalle, non rubo ai poveri, mi lavo ogni volta che posso, so curare le ferite con erbe, unguenti, polveri distillati. Ho studiato la parola del Signore e la storia di Roma antica. Conosco la mia isola in ogni suo angolo e ho fuggito le guardie di giorno e di notte. Ho vissuto a Roma e Venezia e visitato Vienna e Milano. Sono tornato in questa terra per amore di Anna Sofia, la sivigliana, che è bella come la luna d'estate, è maledetta, attenti ai suoi occhi, attenti, state lontani da essi, o saranno soltanto dolore e tribolazioni. Hai il suo sorriso, il suo ridere aperto e leggero.
Thank you.
22, sempre con Flavio Soriga, con cui ovviamente ti stava chiacchierando anche nel fuori onda, anzi poi spesso e volentieri le chiacchiere migliori vengono proprio nel fuori onda quando si...
Ma voi le registrate, no?
Certo, allora ti chiedevo prima appunto la cosa che mi incuriosiva era visto che poi fondamentalmente... Come provavo a dire anche prima, il mercato dell'editoria mi sembra abbastanza bloccato, comunque tendenzialmente escono sempre gli stessi autori, sono gli stessi autori che hanno spazio. E qualche anno fa...
Perché dici così? Per esempio, quest'anno è candidata allo Strega un esordiente assoluta di 24 anni, l'anno scorso ha vinto lo Strega un esordiente assoluto.
Però poi quando vai in libreria la sensazione... Io te lo dico, la domanda è proprio da uno che frequenta le librerie, che compra libri senza nessuna, spesso e volentieri vado, c'è la copertina che mi piace, la prendo, non è che chissà quanto mi preparo prima, però la sensazione è che vedi sempre gli stessi nomi.
Ma perché dici questo? Perché, ripeto, quest'anno il candidato allo Strega ha 24
anni. Sì, però è il candidato allo Strega, poi esposti in libreria magari trovi tutta un'altra serie di autori che evidentemente...
Io ho esordito 10 anni fa, poi ho pubblicato un secondo libro, poi ho pubblicato un terzo libro, il mio amico Enrico Buonanno ha esordito l'anno dopo di me, cioè le librerie ovviamente mettono più in risalto i libri che vendono di più perché sono dei supermercati, cioè questa è la natura ambigua del libro, che è sempre, dovrebbe ambire ad essere anche una cosa d'arte, un'opera d'arte, però è anche qualcosa su cui qualcuno ha investito dei soldi e vuole tornare, per cui, come dire, ovvio che il meccanismo della libreria è quello che mette in evidenza, salvo le piccole librerie che riescono a fare anche un lavoro per carità straordinario, bellissimo e meritorio, ma la maggior parte delle librerie vuole vendere i libri, per cui è ovvio che Bruno Vespa va in vetrina, però poi dietro ci sono tanti autori anche nelle librerie che esordiscono tutti gli anni, cioè l'Italia è un paese che non fa esordire meno nomi della Germania, della Francia.
No, su quello, anzi, l'Italia
è il lettore che di solito è pigro.
L'Italia è il paese in cui penso che si stampano più libri in tutta Europa, ne escono più di 1000.
Sì,
50.000. Escono 50.000 novità all'anno.
Molti non sono romanzi, però voglio dire, mi sembra, io so, nel mio rapporto anche con gli editori, gli editori hanno anche voglia di pubblicare dei nuovi autori, devono essere bei libri a loro giudizio, ovviamente. E fanno delle scelte, quindi può darsi che se io ti faccio leggere i tre esordienti, se potessimo leggere noi i tre esordienti della Feltrinelli l'anno prossimo, magari ci fanno schifo tutti e tre, però qualcuno deve decidere, d'altronde gli editori mettono i soldi e decidono. È vero, come dire, che sta cambiando la situazione, per cui per esempio i critici hanno sempre meno voce in capitolo e sempre di più ne hanno per esempio i blog, per cui se un libro ha un certo numero di lettori che lo porta su, anche se è un libro che magari per la critica non conta molto, va avanti, però a me non sembrerebbe un mercato bloccato. Sarà che vivo, come dire, in un mondo e vedo che intorno a me molti scrittori si affermano piano piano, ma ce la fanno. Cioè Milena Agus era una, per dire, una che ha avuto successo negli ultimi anni, era una che faceva la professoressa delle scuole medie, delle scuole superiori, ha scritto un libro, l'ha mandato alla casa editrice, la casa editrice è piaciuta, l'hanno pubblicato. Così insomma molti autori. Poi non voglio dire che sia facile pubblicare o avere successo, ma non è facile perché ci sono molte persone che scrivono e pochi che leggono. Va bene, comunque scusami, era un'obiezione forse violenta.
No, assolutamente.
Quasi, guarda, sindacale. No. Nel senso che venendo proprio da un mondo esterno all'editoria ed essendo riuscito a pubblicare, io vedo questa cosa. Poi so anche che tantissimi sbattono il muso invece su tanti no, sull'impossibilità di venire letti. D'altronde essere letti è la cosa veramente difficile. Le case editrici ricevono migliaia di manoscritti e qualcuno ne leggono, non tutti.
Cos'è allora che non ti piace del mercato dell'editoria, visto che ne stavamo parlando? Allora a questo punto mi sorge spontanea la domanda.
Tu mi chiedevi del mondo sardo, ecco, per esempio, non voglio fare l'ottimista scemo, ma anche in Sardegna in particolare negli ultimi 10 anni c'è stata una vera rivoluzione bella. Cioè la Sardegna era una terra piuttosto dimenticata da tutti, poco conosciuta se non per il mese di vacanza d'agosto da fare al mare, rigorosamente al mare. Negli ultimi 10 anni sono venuti fuori festival letterari, scrittori spesso pubblicati anche in Italia o in Europa. Un mese fa ero a Sassari e c'era un intero scaffale dedicato agli scrittori sardi tradotti all'estero. Io sono poco tradotto e poco venduto, ma c'erano tipo Fois, Todde, il mio amico Luciano Marrucco è stato appena tradotto in Svezia. Ecco, forse sono stato a Vienna da poco, in vetrina c'era Milan Agus. Nella storia della narrativa sarda, nei secoli dei secoli, mai nessun autore era stato in vetrina a Vienna, neanche Grazia Deledda, che per quanto abbia vinto il Nobel è finita poi nelle librerie di tutto il mondo, ma non in vetrina a Vienna, per dire. Quindi c'è stata questa specie di straordinaria rivoluzione positiva, per cui forse lì anche il merito del fatto che i lettori si sono un po' innamorati di questa idea di avere tante voci sarde che vendono a lei. Poi fa anche un po' impressione, tu sei di Uta e pensi che un tuo compaesano e i suoi libri vengono letti a Varese, e questa è una cosa che ti fa venire voglia di leggere il libro. E non solo, lo sai, le scene musicali per esempio funzionano così: se tu sei un 22enne di Uta, io sono di Uta per questo lo dico, e vedi che questo tizio alto 1,5 metri di Uta come te scrive libri e lo pubblicano, ti viene a dire: ma lo sai che quasi quasi ci provo. Poi non è detto che ci riesci, però ci provi, ci è riuscito lui, ce la puoi fare benissimo anche tu. Questo succede molto sulla scena musicale, quando in una città vengono fuori un po' di gruppi, addirittura aprono le salette, la cosa più facile, no? La saletta prova. E un po' succede così, aprono delle agenzie letterarie. Adesso mi viene in mente Michela Murgia, Saccavadora, che ha venduto molto, è di un agente letterario di Cagliari. E già sapere che c'è un agente letterario a Cagliari, non era mai successo nei secoli dei secoli, ti fa venire voglia quasi quasi ci provo. Così come un po' succede nel piccolo mondo, adesso io vivo, frequento San Lorenzo, dove è anche questa radio, un po' è la stessa cosa. Ci sono delle librerie, dei caffè dove capita di incontrare un sacco di scrittori, li vedi che sono normali, anzi anche un po' sfigati, qualcuno molto sfigato, qualcuno un po' sfigato, comunque al minimo della gente normale ti viene da pensare: vabbè, ci provo, ecco. Poi come si diventa scrittori non lo sa nessuno, è difficilissimo. Io,
va bene, noi siamo, tu vai veramente a ruota libera, sei travolgente nella chiacchiera, dunque di conseguenza credo che anche leggendo i tuoi libri uno ha la stessa sensazione. No, abbiamo fatto le 23:30, ci rifermiamo nuovamente perché ogni tanto bisogna anche far riprendere fiato a chi sta qui studio, ma soprattutto a far riprendere fiato a chi ci sta ascoltando, perché poi può essere travolto dalle nostre parole, dalle nostre cantilene, come magari quella del sottoscritto. E poi andiamo con la seconda parte della trasmissione.
Thank you.
23:32 noi rientriamo nuovamente in studio, andiamo così a salutare Flavio Soriga, visto che abbiamo un nostro redattore qui al telefono che ci sta, che è pronto anche con i suoi racconti. Tu vieni da Torino, dove sei stato a presentare il tuo ultimo libro, mi raccontavi poi dall'altro se sei stato giovedì quando non c'è stava nessuno, però
no, un po' di gente c'era, era con Paolo Fresu, e Paolo Fresu attira sempre gente, quindi è stata una bella serata, diciamo.
Beh, sì, dunque poi andremo magari a raccontare cosa è emerso magari di interessante dal Salone di Torino. Un'ultima veramente domanda: che stai leggendo adesso?
Sto leggendo il libro di cui parlate tra poco, sto leggendo il libro di Pavolini, che vi invito a intervistare. Lorenzo Pavolini ha scritto un bel libro.
Sì, ho letto la recensione, infatti mi incuriosiva.
Essendo un romano, se potete prima. Io sarei molto curioso di sentire cosa ha da dire. E poi sto leggendo questo Elmer Mendoza, Proiettili d'argento, di cui parlerete dopo, che è veramente un grand noir, grandissimo libro. È molto bello, sì. Posso aggiungere un'ultima cosa, poi vi saluto e vi ringrazio davvero di cuore. Questo esordio vostro è stato bello essere qua. Siccome ho fatto questo discorso sull'esordire, sull'essere pubblicati, il mio consiglio pratico, sempre nel caso qualcuno ci stia ascoltando e magari vuole fare lo scrittore o magari ha già ricevuto tanti no, come succede, e lo so, non volevo negare questo. Secondo me, il piccolo consiglio che do sempre, un ottimo modo per provare, per mettersi alla prova, è partecipare al premio Calvino, che è un premio serio, c'è da 15 anni ormai, credo. E sono usciti tanti scrittori che poi sono riusciti a pubblicare, soprattutto a una giuria popolare, per cui è per inediti, quindi è per esordienti prima che pubblichino, per cui non ci sono neanche l'ombra di una possibile mafia o potentati economici, niente. Si partecipa al premio Calvino da inediti, e secondo me è un ottimo modo per provare ad iniziare. Naturalmente è sempre meglio cercarsi un lavoro vero, questo è chiaro.
Perfetto,
grazie, alla prossima.
Grazie, ciao, alla prossima. Ciao. Salutiamo Flavio, intanto si leva le cuffie e tutto, e noi abbiamo appunto il nostro redattore, a cui diamo la buonanotte anche a lui a questo punto.
Buonanotte, ciao. Ecco.
Allora, tu sei stato a Torino, dunque sei reduce da questo salone, che è diventato un po' anche questo un po' l'evento a cui ci vanno tutti, perché comunque è il Salone del Libro di Torino. Io leggevo sui giornali gli articoli, migliaia e migliaia di persone, affollatissimi. Flavio ci raccontava nel fuori onda che c'era come al solito fin troppa gente, nel senso che non si stava bene come spazio, però mi stavi raccontando che delle cose interessanti ci sono state in questo Salone del Libro, tra cui appunto questo scrittore, autore messicano di cui andremo a parlare magari tra poco.
Sì, Torino è sempre una kermesse che guarda più ai numeri, alla quantità e al business ovviamente che ai contenuti, ma questo fa parte di qualunque salone, kermesse del genere. Dopodiché all'interno ci sono sempre degli elementi interessanti. Quest'anno c'erano due, diciamo, fili conduttori. Uno era il tema della memoria, che peraltro già si annuncia essere il tema anche del prossimo anno, insomma quasi un po' abusato, e l'altro era invece quello dell'India, con una carrellata di autori e autrici indiane, alla fine più di una ventina di protagonisti, diciamo, sia della letteratura che anche autori di alcuni saggi, che offrivano panorama abbastanza interessante, perché poi, come dire, l'India in qualche modo per alcuni versi, almeno sul piano della letteratura, è una specie di intero mondo, nel senso che contiene al proprio interno dalle cose più legate a una dimensione, che ne so, quella della campagna, della realtà delle caste, di mondi apparentemente molto lontani, all'ultra metropolitano, al noir, al giallo che racconta la new economy e quant'altro. Quindi è in qualche modo un modo di guardare, diciamo, a quello che soprattutto la narrativa fa a livello internazionale, perché appunto è una sorta di piccolo mondo che tiene dentro tutto quello che si può vedere in altri e in altre realtà. Dopodiché appunto una delle cose interessanti, importanti di quest'anno, per esempio, era proprio questo libro di Mendoza, che introduce per gli italiani, perché è il primo autore del genere che viene tradotto, un fenomeno culturale particolare, che è quello della cosiddetta narcocultura, vale a dire tutto ciò che si è sviluppato dal punto di vista dell'immaginario, della cultura popolare, della quasi mitologia, intorno agli affari molto lucrosi, diciamo, dei cartelli che controllano il narcotraffico a nord, diciamo, del Messico, nelle regioni frontaliere con gli Stati Uniti, e che diciamo hanno un po', come accade per alcune forme come dire di malavita, di criminalità anche nel nostro paese, hanno prodotto intorno a sé, pensiamo solo al fenomeno dei neomelodici a Napoli, hanno prodotto intorno a sé una serie di segni, di simboli che diventano anche terreno culturale, insomma terreno di sperimentazione, per cui si va dai narco-corridos, cioè appunto le canzoni dedicate alle storie, agli eroi di questo narcotraffico, ma soprattutto ai piccoli protagonisti, cioè quelli che insomma i soldatini di questi eserciti, spesso persone che scelgono questa strada perché da quelle parti insomma è molto difficile avere altri tipi di lavori con cui campare, fino a dei romanzieri dai percorsi diversi, alcuni percorsi più intellettuali che sono passati per l'università, altri come il caso di Elmer Mendoza, che è cresciuto a Sinaloa in un quartiere popolare, che ha diciamo conosciuto personalmente alcune delle persone che poi sono figure finite nell'arcotraffico, in grado di raccontare questo mondo. I paragoni che si possono fare immediatamente ovviamente possono riguardare Gomorra o altre, o per assurdo anche forse lo stesso romanzo criminale. Certo è che un personaggio come Mendoza molte di queste cose le ha viste in prima persona, ha scritto una mezza dozzina di libri polizieschi piuttosto divertenti, piuttosto curiosi, il primo dei quali è pubblicato proprio in questo periodo, e lui è in Italia, a cominciare da Torino, da Sone del Libro, per presentarli in questi giorni.
Tra l'altro quest'autore Mendoza, che sarà presente domani a Roma all'ambasciata messicana alle 3:18, dove appunto verrà presentato questo libro. Ambasciata messicana che, se non sbaglio, si trova vicino, dietro Piano Mentana, me lo ricordo.
Sì, via Spallanzani 16.
L'ultima volta che si è passati dalle parti dell'ambasciata messicana fu un pomeriggio prima di Natale, non finì proprio bene, qualche anno fa. Dunque magari lanciamo anche questo appuntamento, perché è un autore interessante, anche Francesco se l'era preparato oggi come libro di cui parlare.
Sì, assolutamente, io consiglio molto Proiettili d'Argento, domani appunto all'Ambasciata del Messico con Giancarlo De Cataldo, che lo presenterà. È un noir, ma un noir che è capace, come i migliori noir, di raccontare la società, non so se siete d'accordo.
Io l'ho letto, no, cioè...
sì, no, sicuramente, in particolare una realtà come quella, come appunto quella del Messico, che tiene insieme contraddizioni molto forti. Anche nel libro ci sono appunto delle figure, no, di ricchissimi, poi ci sono le figure dei narcotrafficanti, e poi via via si muove tutto questo in una realtà spesso paradossale dal punto di vista della violenza, della circolazione di armi, anche un po' di elementi grotteschi, ma di fondo c'è il racconto di quella che è la realtà sociale di questo grande paese, insomma un paese pieno di contraddizioni, ma pieno anche di realtà interessanti, curiose. In fondo il fenomeno della narcocultura, questo di cui Mendoza è appunto il primo, non l'unico, ci sono molti altri autori ma ancora non sono stati tradotti nel nostro paese, è quello di leggere che cosa dentro la mitologia, diciamo, di questa sorta di romanzo criminale messicano racconta la società, racconta le persone, no? Cioè il modo in cui in qualche modo soprattutto i più deboli si rappresentano dentro la cultura dell'arcotraffico. Tra l'altro, chi volesse capire qualcosa di più, su YouTube diciamo si trovano molti narco-corridos, spesso fatti con pochi elementi, e sono storie aggiornate magari all'ultima settimana dell'ultimo grande arresto, dell'ultimo grande sequestro di droga al confine, o dell'ultimo morto per mano delle forze dell'ordine o dei militari americani che sono intervenuti negli ultimi mesi in quella regione. È curioso perché appunto spesso dal Messico ci arrivano queste immagini di morte, di devastazione, di militarizzazione di pezzi interi del territorio. In qualche modo la narcocultura, senza sposare con un giudizio morale ovviamente positivo le vicende del narcotraffico, che sono e sarebbero molto più complicate da analizzare, racconta la vita di chi ci sta dentro, non ovviamente dei miliardari, di chi controlla questi cartelli, ma di chi vive di questo, no? Di chi fa del narcos del narcotraffico il proprio modo di sopravvivere. Tra l'altro, incontrando Mendoza, parlandoci, ci si rende conto che è uno che si muove molto bene su questi elementi, che dice, vi racconta quanto costa oggi il grammo di coca a El Paso piuttosto che a Phoenix in Arizona, e vi dice, beh, insomma, per capire che cosa succede a sud del confine bisogna capire quanto consumo e quanto richiesta c'è di sostanze negli Stati Uniti. Senza quella richiesta non ci sarebbero poi i fenomeni anche terribili che a volte si vede. Tutto questo lui però lo racconta con la formula appunto del noir bizzarro, ispirandosi a quelli che sono i suoi modelli, che sono quelli dell'hard boiled americano, Dashiell Hammett, Raymond Chandler e via dicendo, quindi con un imprinting abbastanza forte, quello dei vecchi detective, un po' duri, un po' burberi, ma in fondo dal cuore d'oro, e ovviamente il tutto in una salsa messicana piuttosto curiosa, insomma.
Senti, invece a te ti invitiamo a introdurre quello che sarà appunto il libro conclusivo di questa sera, riuscito per la Minimum Fax, se non sbaglio, un anno fa, un libro di metà anni 70, che è l'autobiografia di un picchiatore fascista, di Giulio Salierno, una figura abbastanza particolare di quella che è stato un po' il ventennio che va a attraversare tutti gli anni 50 e tutti gli anni 60, quello dell'immediato dopoguerra.
Sì, diciamo che è un libro ovviamente che ha avuto una grande fortuna, fu pubblicato prima da Einaudi e poi appunto ripubblicato di recente da Minimum Fax, è il libro su cui si sono formati in molti che volevano capire che cosa fosse la destra radicale nel nostro paese. Io dico proprio due elementi, diciamo due parole. Credo che al di là del racconto storico, diciamo della ricostruzione di che cos'era la destra radicale e il neofascismo dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, in particolare degli anni 50, per un intero decennio, quel libro ci dica e ci dia degli strumenti per capire che cos'è l'identità, diciamo, del neofascista in profondità, e questo con un valore che va al di là del tempo, probabilmente valido ancora oggi. Cioè, ci sono alcuni elementi in come un giovane alla ricerca di identità, alla ricerca di in qualche modo si potrebbe dire di se stesso, qual è il Salierno degli anni 50 che entra nella sezione messina di Colleoppio, trovando lì una serie di elementi che aiutano a sfogare la sua frustrazione, la violenza, l'odio, l'idea di una rivincita sulla sconfitta del 45, una mitologia di morte che riempie di sé l'intero mondo che lo circonda, ci dice qualcosa di qual è in qualche modo l'antropologia del neofascismo, cioè che cosa può spingere, e questo allora come oggi, un giovane a cercare delle risposte in una cultura che non solo rimanda al passato, ma rimanda in qualche modo emblematicamente a una sorta di negazione della vita, l'idea che la morte, l'onore, valori simbolici molto, molto distanti dalla vita concreta possano essere più importanti magari per un adolescente che la vita stessa, che la capacità di stare al mondo insieme agli altri, cercando di comprendere le diversità, la complessità e quant'altro. In questo un libro decisamente fondamentale.
Tra l'altro è anche uno dei pochissimi libri che va a raccontare un pezzo della storia italiana che è proprio quella del giorno dopo, no? Dal 45 in poi, perché poi spesso e volentieri questi libri anche così di memoria che vengono sull'ambiente di destra ma anche a sinistra tendenzialmente sono concentrati dal 68 in poi. Dunque questo è anche l'unico che conosco che comunque riesce invece, oltre che a raccontare una storia, che poi è la storia personale dell'autore, che poi ha una storia sua di vita molto, molto particolare e interessante, però veramente altrimenti sono pochissimi quelli che si sono concentrati dal 45 in poi.
Sì, diciamo che soprattutto c'è un po' nella memorialistica del neofascismo, ci sono stati altri libri. Il punto è che Salierno compie nel raccontarci questa storia anche il percorso che lo porta da militante neofascista a finire in carcere, passando per la legione straniera e tutta una serie di altre vicissitudini, a, diciamo, rielaborare in carcere la propria esperienza, prendere coscienza di che cosa è avvenuto e, uscito dal carcere, trasformarsi in quel sociologo curioso della realtà e soprattutto della realtà degli ultimi, carcerati, prostitute, marginali, emarginati, poveri, eccetera, malati mentali, che lui sarà per i decenni successivi. Quindi, a differenza di altri libri che magari hanno detto qualcosa dall'interno soggettivamente dell'estrema destra, dell'immediato fine, diciamo, della guerra fino appunto alla fine degli anni 50, Salerno ci dice, ci fa quel racconto, ma ci indica anche uno sguardo che passa dall'essere interno a quella cultura, a tentare di diventare oggettivo, spiegando che cosa è stata quella stagione e quella sua partecipazione. Quindi in questo sì, un libro unico che non ha assolutamente uguali, insomma.
Perfetto, grazie, buonanotte.
Grazie a voi, ciao.
Alle 23:51, lentamente verso la conclusione, a dire il vero avevamo un altro collegamento, ma vista l'ora c'è anche chi giustamente si addormenta. Abbiamo parlato di, appunto, di l'ultimo libro di cui abbiamo parlato è
Autobiografia di un picchiatore fascista
di Giulio Salerno.
E vabbè, quella del picchiatore fascista è un'immagine che sicuramente ritorna, no?
Sì, assolutamente, soprattutto nel 2010. Comunque, edizione Minimum Fax, tra l'altro, una bella edizione, una buona copertina e un prezzo più che accessibile, perché se non sbaglio è intorno ai 14 euro e calcolando che ormai una novità in libreria costa tendenzialmente 18, non meno, no? Sì, di 18 euro, dai 17,50 euro in su, poi dipende molto dal volume dei libri, però basti pensare che qualsiasi libro, per esempio in Audi, costa almeno 18 euro 18,50 euro,
ma lo anche stesso... se è una ristampa, sì.
Sì, anche se è una ristampa, dunque sono questi i prezzi. L'altro libro di cui abbiamo parlato è stato
Proiettili d'argento di Menzosa, domani verrà presentato di nuovo all'ambasciata messicana e l'autore chiude il tour italiano, è stato in giro per l'Italia, domani alle 18 e insieme a Giancarlo De Cataldo. E poi
l'uomo
abbiamo...
che ha avuto la fortuna di scrivere un libro oggettivamente scritto benissimo e poi ha messo dentro una serie di libri brutti, perché poi tutti nelle mani giuste, l'ultimo mi sono anche rifiutato di leggerlo, ma ero talmente deluso da Nelle mani giuste che l'ho finito con il nervosismo proprio di chi sta leggendo una cosa che non gli piace e che vuole arrivare...
ha buttato 18 euro.
No, me l'avevo prestato, che comunque che vuole arrivare fino in fondo perché vuol capire appunto dove vuole chiudere, tra l'altro c'era anche una sorta di continuo di romanzo criminale, un libro che invece al di là che romanza fantastica sulla storia della banda criminale, è un libro che oggettivamente è scritto bene.
Sì, sì.
Si legge con una facilità disarmante. E poi abbiamo
avuto in studio Flavio Soriga con Il cuore dei briganti, ci ha raccontato un po' di cose, il salone del libro di Torino e noi con sì, noi... Tabula Rasa.
Qua primo appuntamento,
buonanotte.
Sì,
siamo primo appuntamento.
Guarda, la domanda a bruciapelo, che stai leggendo? Perché poi uno chiacchiera,
allora,
parla un...
Allora, io sto leggendo l'ultimo di Murakami, cioè l'ultimo pubblicato in Italia, che credo sia addirittura il primo libro dell'82.
Sì, no, io lo...
Nel segno della pecora.
Sì.
E
non è invece... proprio il primo, diciamo che quello che appunto, come diceva Flavio, il suo primo, tra virgolette,
primo, importante.
È il quarto, diciamo che sì, il suo primo libro importante.
Poi una riscoperta del passato, sto leggendo Le parole tra noi leggere di Lalla Romano, una scoperta recente ma credo meravigliosa, consiglio.
Beh, sono riuscito anche a intervistarti. Vabbè, io chiudo dicendo che stasera o domani finisco Walter Mosley, sì, con Il dono del diavolo, scrittore afroamericano che mi hanno regalato per il mio compleanno, me ne hanno regalato due suoi romanzi, perché me l'ho proprio detto lo devi leggere, punto, perché va letto. Con questo è tutto, 23:54, questa era Tabula Rasa, primo appuntamento, torniamo martedì prossimo ore 23, cambieranno le voci della conduzione, ma tendenzialmente la trasmissione
sarà
che avrete di fronte sarà assolutamente quella.
Buonanotte.